Siete pronti ad abbandonare la vostra comfort zone? State per ascoltare Favole per bambini cattivi, un podcast scritto da Sebastiano Bianco, una serie di racconti per adulti che esplorano il lato oscuro della natura umana. Se state cercando svago e divertimento, questo podcast non fa per voi. Esattamente come un mese fa, sono seduto su questa maledetta sedia, davanti a mia madre, ad aspettare che si addormenti. È bianca come la federa del cuscino. L'hanno ricoverata di nuovo dopo un attacco. Continuo a fissare la custodia che ho sulle gambe, fino a quando chiude gli occhi e si addormenta. Anch'io me lo farei volentieri un pisolino. Sono stato sveglio tutta la notte per cercare di riparare il violino. Pensavo bastasse un po' di colla. Invece c'è solo un negozio che fa questo tipo di riparazioni e costerà un occhio della testa. Ma per fortuna i soldi non sono un problema. Cammino deciso verso il negozio. Non ho tempo di fischiare. Devo sbrigarmi. L'euforia di questi giorni passati sta lasciando il posto ad un sentimento a me più familiare. È come una triste rassegnazione che nasce da un presagio di cattiva sventura. Una volta aggiustato lo strumento, mi metterò alla ricerca di quell'uomo. Anzi, mentre aspetto che lo riparino, posso già cominciare. Il liutaio dice che ci vuole una settimana. Gli offro più soldi e sono diventati 2 giorni. Mentre penso che con quei soldi ci compravo uno Stradivari, mi consegna un biglietto da visita che era dentro alla custodia. La scorsa notte ero talmente indaffarato a riparare il violino che non mi ero nemmeno accorto che ci fosse. Leggo: Il Riporto, negozio di parrucche. Una birra scura, dice lei. No, rispondo io. Dietro il bancone del bar Lady Killer si volta. Cosa ci fai qui? Lei non risponde e continua a lucidare i bicchieri. Perché stai facendo il mio lavoro? Dal fondo del bar arriva il padrone che precisa subito. Tu non hai più un lavoro. Sono spiazzato perché non capisco bene la situazione. Poi il padrone appoggia una mano sulla spalla di lei e tutto si chiarisce. Un paio di cose però le devo dire, altrimenti faccio la solita figura di quello che se ne va con la coda tra le gambe. Perché mi hai licenziato? Per il casino dell'altra sera. Ho perso la testa, scusa, ma non è successo niente di grave. Mentre lo dico, la sua mano stringe la spalla di Lady Killer. O forse qualcosa è successo e io non me ne sono accorto. Lentamente fa scivolare via quella maledetta mano che ieri ha fracassato il violino e oggi mi fotte la donna. Tu non hai niente da dirmi? Lady Killer risponde con voce strozzata. No. Prima di andarmene, dico a lei che io bevo solo birra chiara doppio malto da una vita e che se non si ricorda cosa bevo io, figuriamoci se indovina quello che bevono gli altri. A lui invece dico di non preoccuparsi se gli prude la testa. Con lei è normale. Lady Killer accusa il colpo. Le scivola il bicchiere che ha in mano e si taglia. Meglio così. Il lavoro avrebbe solo rallentato la mia ricerca. Mentre godo per il taglio che si è fatta quella stronza, vado spedito verso il negozio di parrucche, con la testa piena di dubbi. Magari il biglietto è finito nella sua custodia per caso. Mi blocco. Faccio per tornare indietro. Ma è l'unico indizio che ho. Devo controllare. Ricomincio a camminare verso il negozio. Che cosa gli chiedo? Rallento. Gli dico la verità. Gli chiedo se conosce un uomo che suona un violino per strada. Riparto a passo di carica. Sono tutto sudato. avrò fatto un paio di chilometri senza nemmeno accorgermene. L'insegna con la scritta "Il riporto" è un po' vecchiotta. Mi fermo a guardare la vetrina mentre riprendo fiato. Se entro così, mi scambieranno per un folle tossicomane che tenta una rapina. Mi sento osservato. Le teste imparruccate mi fissano. Sembrano interrogarmi. Che cosa ci fai qui? Non lo so. Ma non ti sembra assurda tutta questa faccenda? È quello che stavo pensando anch'io. Da dentro il negozio, un signore basso e cicciottello mi vede parlare con la sua vetrina. Incuriosito, esce e mi saluta. Mi scappa l'occhio sul capolavoro d'arte moderna che ha in testa, un riporto di capelli fatto di curve tornanti come una strada di montagna. Mi sale un sorriso, che l'omino contraccambia. È fantastica! Chi te l'ha fatta? Cosa? Ma guarda come ti sta bene! Sembrano veri! Continua guardando i miei capelli. Ma sono veri? Davvero? Certo che non si vede. L'omino scoppia in una risata che sembra un richiamo per le anatre. Dovevo capirlo dal nome del negozio, che è più simpatico del liutaio. Con quella camicia vaiana che gli scende giù dalla pancia, sembra una bajoure esotica. Smette di ridere e mi invita ad entrare. Poi si accende una sigaretta. Spero non ti dia fastidio il fumo. In teoria non si potrebbe fumare, ma il negozio è mio e quindi posso fare quello che voglio. Io gli sorrido. Dimmi cosa ti serve, tesoro. Una parrucca? Non riesco a trattenermi e scoppio a ridere con lui. In quel momento entra una signora con un turbante in testa. È pronta? Chiede lei. Lui, senza nemmeno risponderle, prende una scatola da uno scaffale e gliela porge sgarbatamente. Ha controllato bene il colore?
Sì,
risponde acido l'omino mettendosi le mani sui fianchi. Risentita, la signora paga e se ne va. L'omino bofonchia qualcosa, poi torna da me e gentilmente mi chiede: dove eravamo rimasti? Che non sono qui per una parrucca. In realtà sto cercando una persona, un violinista che suona per strada. Smette di ridere e mi chiede:
sei un poliziotto?
No.
Perché lo cerchi?
Devo restituirgli il suo violino. Mi guarda un po' stupito mentre spegne la sigaretta. Non l'ho qui con me, ma volevo dirgli di stare tranquillo. Presto lo riavrà. Mi fa segno di seguirlo. Attraversiamo una tenda che divide il negozio dal retrobottega. Sposta alcuni scatoloni e apre una botola. Una scala di ferro ripidissima scende verso il basso. Resto per un attimo interdetto e subito l'omino incalza.
Cos'hai? Paura?
No.
Lo vuoi incontrare, sì o no?
Sì.
Allora devi scendere.
Mi avvicino alla botola e comincio a scendere le scale. Un odore pungente arriva da sotto. La botola si chiude, resto nel buio. Dopo qualche secondo i miei occhi si abituano e scorgo un taglio di luce che arriva dalla fessura di una porta. Mi avvicino e accosto l'orecchio. Ma il rumore dei passetti dell'omino che gira per il negozio non mi fa sentire nulla. Provo a bussare, ma nessuna risposta. Busso ancora. Niente. Allora spingo la porta ed entro. La porta emette un cigolio così stridulo e acuto che persino l'omino sopra la sente e si ferma. L'odore pungente di prima ora è diventato insopportabile. Quasi mi viene da vomitare. Oltre la porta, una specie di stanza magazzino, con un divano sulla destra e qualcuno sdraiato sopra. Quella mano che spunta dalla coperta la conosco. È lui. Mi tremano le gambe. Non sono più tanto sicuro di volerlo conoscere. E se si arrabbia perché l'ho cercato e mi riempie di botte? Mi capita spesso in questo periodo. Riesco solo a dire un timido «Salve». Se non lo sentissi respirare direi che è morto. Il rumore dei passetti sopra la mia testa riprende, come se fosse tutto normale. Allora riprendo coraggio e mi avvicino lentamente al divano e provo a toccarlo. Il respiro pesante di un sonno profondissimo muove la coperta come se fosse un mantice. Cerco di guardargli la faccia, ma sembra che il divano se la sia mangiata. Ha la testa infilata tra due cuscini. Nemmeno quando provo a girarlo si sveglia. Tolgo le mani dal suo corpo e una ciocca dei suoi capelli sporchi e stoppacciosi si impiglia nella cerniera del mio giubbotto, fino a che la parrucca si sfila completamente e dondola davanti alle mie ginocchia. Alzo lo sguardo e finalmente lo vedo. È completamente pelato, ma è così sporco che sembra li abbia i capelli. Mi avvicino per guardargli bene il viso. Ha la fronte segnata da quattro rughe che sembrano incise col coltello. È molto più vecchio di quello che pensassi. Il naso ricurvo verso il basso come il mio, sopra una bocca stretta e lunga. C'è qualcosa che me lo rende familiare. Anche il colore degli occhi. Cazzo, si è svegliato! Faccio un salto indietro e cerco di raggiungere la porta in maniera scomposta, con la parrucca ancora attaccata che sventola come un aquilone impazzito. Lui si alza e mi viene dietro, ma io non riesco a coordinarmi e rotolo sul pavimento. Sento la sua mano che mi afferra e capisco da dove veniva quell'odore allucinante. Mi alza di peso. Ora sì, lo vedo bene in faccia. Non potrei fare altrimenti. I nostri nasi si sfiorano, come davanti ad uno specchio. Ho talmente tanta paura che non sento più la puzza. Cerco di dire qualcosa, ma non sento nemmeno la mia voce. Non sento più niente. Solo gli occhi restano aperti e continuano a guardare. Sembrano gli unici a non avere paura. Forse perché vedono qualcosa di familiare. Come uno straccio bagnato, il violinista si affloscia a terra. Io lo prendo e lo trascino di nuovo sul divano. La sua mano è ancora aggrappata alla mia spalla e non molla, nemmeno dopo che lo faccio sdraiare. Mi tira a sé e ci ritroviamo di nuovo faccia a faccia. Ma questa volta io sopra e lui sotto. Non vi arrendete mai voi ragazzini, eh? Scusi? Rispondo io timidamente. Che fai? Mi dai del lei? Perché? Ci conosciamo? Ancora non hai capito chi sono. Comincio a balbettare. Lei, tu lavori in metropolitana. Forse sarebbe meglio dire che vai nella metropolitana a lavorare. È lì che ci siamo visti. Ricordi? Sembra sorridermi con quei quattro denti che gli sono rimasti. Poi molla la presa e sprofonda in un sonno profondissimo. Gli ho dato una pastiglia per dormire, dice l'omino alle mie spalle. Ha bisogno di riposo. Stacco la parrucca che, nonostante tutto quel casino, è rimasta attaccata al mio giubbotto. Ti va di bere qualcosa e di chiacchierare un po'? Mi chiede l'omino con tono effeminato, che fa sembrare quella domanda un invito promiscuo. Pensavo fosse molto più giovane, dico all'omino tutto preso nella preparazione del tè. Le mie parrucche fanno miracoli. Soprattutto quando suonava, era come... L'omino si volta. Trasformato, vero? Sì, gli rispondo io. Lo so. Continua con tono grave. È proprio questo che lo sta uccidendo. Ma non ne può fare a meno. A proposito, ce l'hai davvero tu il violino?
Sì, è in riparazione, si volta di scatto.
Cosa?
Ci vorranno solo un paio di giorni, lo tranquillizzo io.
Devi andarlo a riprendere subito.
Ma il liutaio dice che ci vuole del tempo.
Tu non capisci. Devi fartelo ridare.
Ma come faccio?
Vai al negozio e gli dici che ci hai ripensato, che ti sei sbagliato. Inventa una scusa, ma fattelo ridare. La sua vita dipende da quello.
Mentre lo dice, mi sta già spingendo fuori dal negozio, senza nemmeno farmi bere un sorso di tè. Cerco di spiegargli che non sarà facile, ma l'omino non sente ragioni e mi sbatte fuori con l'imperativo di tornare col violino. Trovo il liutaio in strada che sta abbassando la serranda del negozio. Appena mi vede, un po' stupito mi dice:
come fa a sapere che ho finito di riparare il violino? Anch'io resto piacevolmente spiazzato. Forse la fortuna sta tornando, perché sto rimettendo le cose a posto. Svogliatamente rialza la serranda. Entriamo nel negozio. Lui va dietro e torna con il violino. Mi avvicino per prenderlo, ma indietreggia e lo tiene saldo tra le sue mani. Prendo dal portafogli la carta di credito. Lui posa il violino dietro di sé, come se lo tenesse in ostaggio. Poi prende la carta. Dopo averla passata nella macchinetta, comincia a compilare una ricevuta. Io aspetto scalpitante. Ancora pochi secondi e il violinista riavrà il suo strumento. Nessun credito. Transazione non eseguita, mi dice stizzito il liutaio. Riprovi, ma se non c'è credito, riprovi. Transazione non eseguita.
Cazzo, non è possibile!
Mi stanno saltando i nervi. Devo controllarmi. Si calmi, mi dice il liutaio un po' spaventato. Sono calmissimo. Provi questo e gli do il bancomat. A fatica riesce a passare la carta nella macchinetta perché gli tremano le mani. Transazione non eseguita.
Non è possibile! C'erano un sacco di soldi sul conto.
Forse intuendo la mia determinazione, il liutaio prende lo strumento e va verso il retro del negozio. Salto sul bancone e mi tuffo su di lui, facendo attenzione al violino. Gli strappo la custodia dalle mani e scappo via. Corro a perdifiato, senza voltarmi. Urto persone, qualcuno cade, ma io continuo. Sembro un giocatore di football americano. Con il mio corpo proteggo lo strumento mentre schivo i passanti. Senza fermarmi, punto dritto verso la mia meta. Il riporto. Le pareti dei palazzi intorno a me cambiano colore. Rosso, giallo, rosso, giallo, rosso, giallo. Sarà la mancanza d'ossigeno al cervello. Non ho mai corso così tanto in tutta la mia vita. Non sono un tipo sportivo io. Giro nella via del negozio e schivo un'ambulanza che quasi mi investe. Riesco appena ad evitarla mentre reggo la custodia del violino con le unghie. Il lampeggiante giallo e rosso dell'ambulanza mi ha accecato e la sirena mi ha sfondato i timpani. Arrivo al negozio con le orecchie che mi fischiano, mentre l'omino mi viene incontro agitatissimo. Mi parla, indica l'ambulanza, ma non capisco niente. Poi...
Tuo padre sta morendo!
Questa frase arriva come una coltellata nello stomaco. Ci metto qualche secondo a realizzare, proprio come il coltello che si infila nella carne. Il dolore non è istantaneo. Ci sono quei millesimi di secondo in cui il tuo corpo realizza e poi manda il segnale al cervello. Ecco, sono in quel limbo, come un tuono dopo il fulmine, un'onda attraversa il mio corpo. E piango. Piango per mio padre. Piango perché non sono arrivato in tempo. Piango per mia madre. Piango per tutto. L'omino piange con me. Sono felice. È la prima volta che piango per mio padre. Il padrone del taxi non voleva lasciarmi salire. Mi aveva scambiato per un musicista di strada. Sporco come sono e con la custodia del violino, non posso dargli torto. Ma quando gli ho mostrato i soldi che mi ha prestato l'omino, sono diventato un cliente come un altro. Non so se ce l'avrei fatta ad andare in ospedale di corsa. Sono stremato. Mentre mi riposo, ripenso al volto del violinista e al perché l'ho trovato tanto familiare. È uguale a quello che vedo tutte le mattine nello specchio.
Ho ancora il coltello ficcato nello stomaco. E Cristo se fa male adesso. L'ambulanza sta portando mio padre nello stesso ospedale dove si trova mia madre, riuniti di nuovo sotto lo stesso tetto. Per il destino non è mai abbastanza. Sembra che ci si diverte a farti soffrire. Il tassista accenna un timido tentativo di conversazione, ma faccio finta di non sentire. Non ho voglia di rispondere e parlare di niente. Sul sedile a fianco a me vedo una busta di plastica, non è mia. Ci guardo dentro e trovo una parrucca, è quella di mio padre. Deve averla buttata dentro l'omino quando mi ha caricato sul taxi. La stringo per paura di dimenticarla. Pago e scendo. Sotto lo sguardo attento dei poliziotti all'ingresso che mi squadrano incuriositi dal mio aspetto e dalla custodia che mi porto dietro. Forse mi stanno cercando per il casino del liutaio. Imbocco il vialetto facendo finta di niente, ma sento che le guardie non mi staccano gli occhi di dosso. All'ingresso del pronto soccorso altri poliziotti. Uno è alla radio, l'altro fuma e si guarda intorno. Qui la situazione sembra più tranquilla. Decido di andare prima a trovare mia madre. Voglio raccontarle tutto. Voglio dirle che papà è qui. L'infermiera, appena mi vede, stenta a riconoscermi. Dopo avermi chiesto se sto bene, mi dice che mia madre non è più in quel reparto. Mi fa capire che sta morendo e l'hanno portata in terapia intensiva. Un'altra coltellata, secca e profonda. Questa la sento subito, però. Poi penso che anche mio padre deve essere lì. E comincio a fischiettare, come se fossi posseduto. L'infermiera mi guarda con due occhi così. Finalmente ricordo come fa tutta la melodia. Esco dal reparto e scendo le scale. L'ospedale è pieno di poliziotti. Per non farmi riconoscere, mi tolgo il giubbotto e mi infilo la parrucca. Il reparto di terapia intensiva è dall'altra parte dell'ospedale. Devo attraversare l'atrio che è stracolmo di gente per raggiungerla. Parto deciso e quando sono arrivato al centro, una voce mi urla.
Fermo!
Continuo a camminare e faccio finta di niente. La voce insiste.
Fermo, dove sei?
La gente si allontana da me. Resto solo al centro della sala. Con la coda dell'occhio vedo i poliziotti che tirano fuori le pistole, tra urla e gente che scappa. Resto immobile a guardare la porta che mi divide dai miei genitori, con i poliziotti alle mie spalle che minacciano di spararmi. Voglio solo attraversare quella porta. Lasciatemi solo qualche secondo e verrò con voi, ve lo giuro. Ma loro non saranno comprensivi. Non mi lasceranno andare, lo so. Disperato prendo il violino. E il violino suona. Le dita che toccano le corde, la mano che muove l'archetto sono le mie. Ma è lui che conduce. Mi sorprendo a suonare la stessa melodia che avevo sentito per la prima volta nella metropolitana. Ma mi sembra di conoscerla da sempre. La musica porta con sé un ricordo che non sapevo di avere. Vedo me, bambino.
Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te.
Con la testa appoggiata sulle gambe di mia madre che canta questa canzone.
Intanto penso a te.
C'è anche mio padre con noi.
Solo al buio e penso a te.
Si guardano.
Chiudo gli occhi e penso a te.
Sono innamorati.
Io non dormo e penso a te.
Io li guardo. E sono felice.
La 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 la
La musica si diffonde per tutta la sala, per tutto l'ospedale, e so che la sentono anche loro oltre quella porta. La gente intorno a me si è ammutolita e si muove lenta. Le pistole si abbassano mentre il violino continua a suonare. Voglio solo rivedere un'ultima volta i miei genitori. Mi manca così poco per chiudere il cerchio. La musica rimbomba nel silenzio della sala. Le dita continuano a muoversi agili e sicure con un'esperienza che non dovrebbero avere. Il suono del violino ha stregato tutti. Lo vedo dagli sguardi che incrocio. Accendo un passo verso la porta e nessuno si muove. È un buon segno. E proseguo senza mai smettere di suonare. Tutti sono concentrati sul violino, su quella musica che li ha soggiogati. E io continuo a camminare. Giro su me stesso per mostrarlo a tutti, camminando all'indietro. Come il pifferaio magico con i suoi topolini, posso fare quello che voglio. Sono arrivato, ci sono quasi, la porta è davanti a me. Stacco la mano solo un attimo dallo strumento per aprire la porta. La musica si interrompe solo un attimo. Mi volto veloce per entrare, mentre penso ce l'ho fatta. 3 colpi di pistola nella schiena mi fermano sulla soglia.
Questo dove lo metto?
Chiede un uomo vestito di bianco, mentre spinge la barella sulla quale sono sdraiato.
Terza fila da sinistra, tra suo padre e sua madre.
L'uomo prende il violino dal mio petto e lo posa su un tavolo di marmo. Apre la parete d'acciaio e prima di spingermi dentro, alza un angolo del lenzuolo per guardarmi in faccia. Sul mio viso immobile c'è stampato un sorriso. L'uomo si spaventa e mi spinge frettolosamente dentro. Poi fa per andare via. Ma il violino lo incuriosisce. L'uomo lo prende e prova a suonarlo. Ma non ci riesce. Forse non è il suo giorno fortunato.